roba di qua.
Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio!
Tabula rasa! Una trasmissione di lettori per lettori.
Tutti i lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Onda Rossa.
Chiuditi a riccio!
Eccoci qua.
E siamo qua. Pensavo che lo spot che ci ho fatto anche la sigla dovrebbe, oggi per essere preciso, dovrebbe dire dalle 21.08 alle 22. Le 22 non si scappa, sappilo, perché bellissimo stare qua, una sorpresa, mi mancava, ma veramente questa è la prima trasmissione di Tabula Rasa dopo una lunga estate, anche se sembra ancora estate visto il caldo che fa fuori, però io alle 10 devo stare a casa, te lo dico, 10 e un quarto.
Che devi fare 10 a casa?
Devo dormire, tesoro, sono tre giorni che manco il giubileo proprio.
Gli hai grandi baldoria, Allora, oggi però presentiamo un bellissimo libro, iniziamo questa stagione invernale con un libro insomma che un po' ormai nell'estate sarebbe, l'avrà letto un sacco di gente.
Sì, quantomeno ha fatto parte sicuramente della mia estate, della tua estate. Ci pensavo oggi pomeriggio, facendo finta di preparare la trasmissione, che a volte capita, che almeno a me capita, di presentare libri che magari tu mi dai, o Fabrizio o qualcun altro, due o tre giorni prima per la trasmissione, poi mi piacciono, non mi piacciono. È raro, almeno fino adesso, che mi sia capitato di presentare un libro che ho amato veramente. Questo libro l'ho veramente amato, mi sembra anche te. A questo punto diciamo che il libro è
Timira. Si parla di Booming 2
e di Antar Mohamed, che della Timira protagonista del libro, però andremo a scoprire parlando con gli autori. È un consanguigno, diciamo così, è il figlio a dirla tutta. Timira, romanzo meticcio, questo è il sottotitolo assolutamente esaustivo e simbolico che troviamo nell'edizione, che è uscita con Stile Libro di Einaudi a giugno, mi sembra, giugno o luglio, perché quando io l'ho comprato era uscito proprio da giorni.
E niente, devo dire, insomma, il libro sì, pure a me che mi è piaciuto tanto. Io sono una grande fan dei Wuming, in linea di massima, insomma, tutto quello che loro scrivono, sia collettivamente che singolarmente, mi piace molto. Al di là, insomma, dell'interesse che suscitano le storie, insomma, scelgono degli argomenti e delle storie molto 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 belle, che raccontano molto bene il nostro paese, ma anche a livello proprio di scrittura e di capacità quasi orgasmiche di dare al lettore e alle lettrici, insomma, questa bellezza della scrittura. Io lo trovo, insomma, fantastico, nel senso, hanno veramente proprio un piacere leggere. E devo dire che non è facile sempre trovare dei libri che diano, insomma, al di là dei contenuti, insomma, abbiano questa bellezza nel leggere, perché lo leggi veramente in 3 secondi. Comunque, banda alle ciance, Tabula Rasa fra 3 secondi si collegherà con Wuming 2, il cui nome, se lo vogliamo dire, insomma, mi sembra giusto,
dai,
è Giovanni Cattabriga.
E poi insieme a lui, non so se poi i nostri potenti mezzi ci permetteranno di mandarli in contemporanea. Comunque, o prima o insieme o dopo ci sarà anche Antar Mohamed, che, come dire, appartiene moltissimo, al caso di dirlo, a questo libro. Quindi andiamo a parlare,
perfetto,
tra poco di Timira con chi ne sa parlare meglio di noi, vale a dire i due autori, e per ora facciamo una piccola pausa.
E quindi 87.9 con così, con il telefono.
Con pazienza, soprattutto, perché un po' di problemi col telefono, ma parte del nostro collegamento è risolto, è agganciato, per usare il termine tecnico del mixer, lo ricordiamo, siamo sull'87.9 di Onda Rossa, la trasmissione a Tabula Rasa, e come dicevamo stasera parliamo di Timira, romanzo meticcio, lo facciamo con uno per ora dei due autori, con Giovanni. Buonasera Giovanni, ben trovato.
Buonasera, grazie. Speriamo di trovare Antar prima o poi.
Sì, infatti, ci riproveremo fra breve. Allora, ciao Giovanni, insomma, Wuming 2 per quanto riguarda il tuo nome per questo libro. Allora, la prima domanda che ti volevo fare è la prima volta che scrivi un libro da solo? Cioè, Wuming 2 è la prima volta che firma al di là di Wuming?
No, in realtà no. Diciamo, ho pubblicato un romanzo intitolato Guerra agli Umani, sempre per Einaudi Stile Libero, ormai un po' di anni fa, è uscito nel 2004, e poi invece nel 2010 un libro che non è esattamente un romanzo, ma è una sorta di guida narrativa, un percorso a piedi tra Bologna e Firenze che si fa in 5 tappe, e andando a piedi tra le due città, insomma, ho cercato di raccontare anche tutto il dissesto ambientale provocato invece dal treno ad alta velocità in Mugello, mentre andavo lentamente a passo d'uomo. Però sì, come romanzo, diciamo che è il secondo che firmo come Wuming 2, ma appunto non sono da solo in realtà.
Certo. Senti, e come è nata, insomma, questa storia? Come ti sei imbattuto in questa famiglia?
Dunque, guarda, è successo tutto ormai quasi una decina di anni fa, in un parco di una clinica per malattie mentali, dove io e Antar ci siamo incontrati, e questo, insomma, ha segnato poi probabilmente tutto il percorso. Noi andavamo lì per assistere, stare insieme a un ragazzo nostro amico, mio amico, che era ricoverato, e Antar era presente come educatore, e lui aveva letto da poco Asce di guerra, che è un romanzo che noi del collettivo Wuming abbiamo scritto insieme a Vitaliano Ravagli, dove si raccontano anche alcune storie particolari della resistenza italiana. E siccome lui, insomma, aveva una storia molto particolare di resistenza da raccontare, e una volta fatto 2+2, cioè capito che quello a cui dava il cambio per il turno di notte era uno degli autori di quel libro, mi ha fermato e mi ha chiesto se mi poteva raccontare questa storia, che si è poi verificata essere quella di suo zio, Giorgio Marincola, che è probabilmente l'unico partigiano italo-somalo che abbia combattuto e che sia morto nella resistenza italiana, con un percorso molto molto particolare, che da Roma lo ha portato prima a combattere nel Biellese e poi in Val di Fiemme. Ed è una vicenda che però è stata raccontata da due altri autori, Carlo Costa e Lorenzo Teodonio, in un libro intitolato Razza Partigiana. Questo perché quando Antar mi ha raccontato la storia di suo zio, aveva molti buchi questa vicenda, perché Giorgio Marincola, quando si era dato alla vita clandestina, prima appunto nella resistenza romana, dentro a Giustizia e Libertà e al Partito d'Azione insieme a Pilo Albertelli, e poi in giro per l'Italia, non aveva dato grandi informazioni alla famiglia, quindi anche a distanza di tanto tempo sua sorella, la madre di Antar, e il nipote non è che sapessero moltissimo. Sapevano quello che c'era scritto nella motivazione per la medaglia d'oro al valor militare, che è stata conferita a Giorgio Marincola soltanto a metà degli anni 50. E allora io, come prima reazione, ho subito detto a Antar che quella storia mi interessava moltissimo, ma che da cantastorie e non da storico non sarei riuscita a raccontarla come si deve, perché c'era bisogno di andare a scavare negli archivi, di avere le competenze necessarie per fare una vera e propria ricerca storica. E quindi l'unica cosa che ho fatto è stato inserire in una postfazione ad Asce di guerra, quel romanzo che aveva in qualche modo ispirato l'incontro e che stava per essere ristampato per Einaudi, inserire nella postfazione una breve nota, una paginetta in cui Dicevo appunto che tra le tante storie di resistenza particolari, strane, multiformi che quel libro ci aveva fatto incontrare, c'era anche quella di Giorgio Marincola, il tenente Mercurio, e mettevo in fila le poche cose che sapevo dicendo: ma speriamo che qualcuno abbia i numeri per raccontare questa storia. E poche settimane dopo l'uscita del libro mi telefonò Lorenzo Teodonio, che era un nostro lettore, insomma seguiva un po' le nostre cose, le nostre attività, e mi dice: guarda, io sto a Roma, e qui a Roma conosco molto bene Mario Fiorentini, un partigiano appunto che ha combattuto anche qui a Roma, insomma, no? Che a Roma è penso molto noto, e Mario Fiorentini mi ha raccontato la storia di questo partigiano con la pelle scura, Italo Somalo, Giorgio Marincola, e io sono sulle sue tracce da un paio di mesi. E quindi abbiamo fatto 2+2 a quel punto. Io gli ho passato i contatti con Antar e lui ha cominciato a incontrare anche Isabella, la sorella di Giorgio, e senza che avessero nessun tipo di finanziamento, assegno di ricerca, sostegno di qualunque genere, insieme a Carlo Costa hanno portato a termine questa indagine, che però è sul fratello di Isabella Marincola, che è invece la protagonista del romanzo che abbiamo scritto io ed Antar. E questo proprio perché nel momento in cui Antar mi raccontò la storia di suo zio, io mi ero accorto che la storia di suo zio era una storia straordinaria, ma in qualche modo la storia di un eroe morto giovane, combattendo, quindi diciamo una storia, se vogliamo, che rispondeva di più a certi canoni, a uno stile ema che avevo già trattato, insomma, per esempio in Asce di guerra. E invece dal punto di vista narrativo mi interessava molto la storia di sua sorella, perché dalle pochissime parole che Antar mi disse quel pomeriggio, perché tutto il pomeriggio era dedicato a suo zio, dalle pochissime parole che mi disse su sua madre, avevo per esempio scoperto che aveva recitato in Riso amaro di Giuseppe De Santis, il film sulle mondine uscito nel 48, quello con Silvana Mangano e i pantaloncini, insomma, per intenderci. È una delle pietre miliari del cinema italiano. Io non mi ero mai accorto che ci fosse una mondina di colore, invece me lo vado a riguardare subito e scopro che effettivamente c'è una comparsa, insomma, con un piccolo ruolo, che fa la mondina, che ha la pelle scura, ed è Isabella Marincola, la sorella di Giorgio. Allora, insomma, da lì mi è nata la curiosità per la vita di questa donna, che sapevo essere ancora viva, quindi allora aveva 75 anni più o meno, è morta nel 2010 a 85, e quando il libro su suo zio, su suo fratello Razza Partigiana è uscito, l'ho conosciuta, ho cominciato a frequentarla, siamo diventati amici, e da questa amicizia, da questa relazione è nata l'idea di scrivere un romanzo insieme.
Poi, allora, però, Giovanni, tu ci hai raccontato,
mentre lo scrivevamo, lei è morta, e quindi alla fine il romanzo l'abbiamo finito io e Antar, che in qualche modo è subentrato e mi ha affiancato e ha scritto a quattro mani con me la versione definitiva del libro.
Allora, scusa, ti avevo interrotto mentre stavi finendo, ci hai raccontato questo.
Allora, io adesso però, scusate, ma non sento niente. Sento che parlate, però non sento nulla.
Adesso forse mi senti?
Ecco, sì, adesso
ok,
sì.
Allora, vabbè, qui, no, meglio così, perché pensavo di averti interrotto, invece non ti ho interrotto perché mi sono sentito da solo. Tu ci hai raccontato tutto quello che è stato l'incipit, diciamo, di questo incontro, che poi si è trasformato in un libro. Intanto, così velocemente, volevo capire quanto è durato questo, che poi tu ci hai raccontato in un flusso molto veloce, ma in termini proprio di tempo, quanto è durato?
Ma guarda, allora vanno, diciamo, distinguendo, io la primissima scintilla, l'incontro con questa storia che in qualche modo mi ha infettato il cervello, appunto risale a una decina d'anni fa. Poi però, mentre Carlo e Lorenzo, gli autori di Razza Partigiana, facevano le ricerche su Giorgio Marincola, io in realtà ho fatto altro, perché avevo capito che Isabella, sua sorella, mi rendevo conto, insomma, da una serie di segnali che mi aveva dato anche Antar, aveva come obiettivo principale, fondamentale, quello di sottrarre all'oblio la storia di suo fratello. Quella era la cosa che, diciamo, le premeva di più. Quindi non sarebbe stato né utile né delicato anche nei suoi confronti andarle a fare delle domande sulla sua vita in quel momento, e per questo ho aspettato che per conoscerla che fosse uscito il libro su Giorgio, che quindi quel passaggio lì fosse stato fatto. Certo. E il libro è uscito nel 2008, che è stata una ricerca abbastanza lunga, poi si è dovuto trovare un editore, Iacobelli. E a quel punto lì ho cominciato a conoscere Isabella. All'inizio doveva essere un pomeriggio, io l'ho incontrata in libreria proprio alla presentazione qui a Bologna, da Modo Infoshop, di Razza Partigiana, e le ho chiesto: posso venire un pomeriggio a casa sua, che è tanto che vorrei conoscerla, farle delle domande, capire un po' meglio com'è stata la sua vita. Intuisco che è stata una vita altrettanto resistente di quella di suo fratello, senza un fucile in mano, però sicuramente aver vissuto in Italia, sapevo che era stata in Italia, e per esempio negli anni 30, durante l'Italia, insomma, durante le leggi razziali, avendo la pelle scura, essendo una meticcia, non deve essere stato semplice, no? E quindi, insomma, le volevo parlare.
E lei come ha reagito a questo tuo approccio, nella misura in cui tu dicevi giustamente che il suo intento principale, la sua aspirazione era quella di far rimanere la figura del fratello? Come si è sentita nel sentirsi, diciamo, al centro della scena, diciamo?
Diciamo che all'inizio questo primo pomeriggio, insomma, di conoscenza, in qualche modo è stato abbastanza naturale, nel senso, ha detto: certo, vieni, facciamo due chiacchiere. Io mi sono presentato quella volta lì, diciamo, senza particolari strumenti, né taccuino né registratore, sono andato semplicemente da lei a fare due chiacchiere, insomma, proprio per conoscerla. Piuttosto, insomma, la fase un po' più delicata, un po' più complicata è iniziata quando io le ho chiesto se potevo invece cominciare a registrare, a prendere qualche appunto delle nostre chiacchierate. La sua prima reazione è stata: io non credo di avere niente di così interessante da raccontare, guarda che ci mettiamo poco, insomma, no? Vieni qua un altro pomeriggio, va bene, se vuoi registrare la mia testimonianza. E invece poi anche lei si è resa conto che i pomeriggi che servivano per raccontare la sua storia, quasi appunto oltre 80 anni di vita, erano tanti, insomma, ce ne volevano molti. Per cui ha in qualche modo dimenticato il fatto che io avessi un registratore acceso, e abbiamo cominciato veramente a curare invece la relazione, insomma. C'era lei poi era una che faceva un sacco di domande, per cui molto spesso io partivo con le cose che mi ero proposto di chiederle e gliene chiedevo la metà, perché lei da parte sua mi faceva altrettante domande sulla mia vita, mi chiedeva gli affari miei e voleva, insomma, che questo domandare e rispondere fosse paritario, fosse equilibrato, cioè si vedeva che in qualche modo mi voleva conoscere, capire chi aveva davanti. Ed è stato questo poi, grazie a lei soprattutto, che, insomma, quello che poteva essere semplicemente un rapporto da intervistatore curioso, da cantastorie curioso di una storia a fonte, è diventato invece un rapporto di amicizia. Detto questo, poi lei continuava spesso a ripetermi: ma che ne facciamo di sta roba? Che ne vuoi fare di me? Tu adesso stai registrando, e poi? E io le dicevo: boh, intanto finiamo, arriviamo in fondo, raccontiamoci tutto e poi dopo decidiamo. E soltanto quindi in un secondo momento è venuta l'idea di scrivere e di farci un romanzo. Inizialmente non sapevamo bene che cosa farne.
E poi qual è stato, diciamo, il click che ha portato da un rapporto orale, diciamo, quindi anche alla fine anche di confronto, quindi paritario, come dicevi te, a una cosa che invece è tutt'altro, perché è narrazione per gli altri, quindi qual è stato il click che ha portato al romanzo e soprattutto come l'ha vissuto Isabella questo passaggio quando tu gliel'hai comunicato? C'è stato un pudore, c'è stata invece, come dire, un'adesione totale al fatto, è stata entusiasta di questa cosa? Che reazione ha avuto?
Dunque, direi che il click è stato un po' anche la fine del racconto, cioè siamo arrivati a un punto in cui bene o male, insomma, le domande più importanti erano state fatte, se ne potevano chiaramente fare tante altre, ma a quel punto ci voleva uno scopo, fai determinate domande se vuoi trattare quella vicenda in un certo modo oppure in un altro. E quindi in un qualche modo avevamo percorso tutto l'arco della sua vita e lei continuava a reiterare ogni tanto questa domanda: che cosa vuoi fare di me? E io le ho risposto: guarda, io non voglio fare niente di te, parliamone insieme, no? Decidiamo che cosa vogliamo fare noi di questa storia che abbiamo registrato, di queste mie domande, di queste tue risposte. E allora da lì appunto è nata la proposta da parte mia. Le ho detto: guarda, io appunto di solito racconto storie, quindi possiamo cercare di raccontarla, racconto storie sulla pagina, possiamo cercare di raccontarla. Però chiaramente un conto è dirlo, un conto è capire che cosa significa, no? Lei la prima reazione è stata: sì, raccontarla come si racconta una storia così, come vuoi fare. Lì io devo dire che ho imboccato inizialmente la strada più facile, e nonostante sia abituato, diciamo, per esperienza ormai da tanti anni a fare scrittura collettiva con i miei soci, invece di fronte a questa donna con un'esperienza di vita così particolare, con un'età così diversa dalla mia, con la quale spesso avevamo parlato anche di letteratura, di romanzi, avevamo scoperto di avere gusti abbastanza diversi, ho avuto paura di fare una proposta di scrittura collettiva pura e semplice. Le ho detto: guarda, possiamo fare così, io sbobino tutte le registrazioni che abbiamo fatto, le sistemo in maniera appunto narrativa, quindi ci costruisco un romanzo, poi una volta che ho fatto una prima stesura te la porto, la leggiamo insieme, mi dici cosa va, cosa non va, apportiamo le dovute correzioni e poi insomma ci mettiamo d'accordo su come consegnarlo all'editore, insomma aggiustiamo i dettagli poi burocratici, insomma. E lei, per fortuna, questa proposta gliel'ho fatta con anche Antar presente, e sia lei che Antar hanno detto: no, questa cosa qui non ci interessa, perché tu in pratica fai tutto il lavoro, pigli la registrazione e tutto il romanzo lo scrivi tu alla fine, no? La registrazione è soltanto una base, una testimonianza. E io lì mi sono reso conto che avevo imboccato non solo la strada più facile, ma anche una strada da colonialista, cioè sì, la strada di uno che va nella terra di un altro e la fa sua con i suoi strumenti, nel mio caso gli strumenti del narrare, del raccontare, della scrittura. E mi sono un po' spaventato nello scoprirmi colonialista, visto che appunto invece quella storia la volevo raccontare proprio come per raccontare anche il colonialismo italiano in tutte le sue brutture, no? E quindi mi ritenevo in qualche modo immune dall'avere un atteggiamento di quel tipo, e invece assolutamente no. Grazie a Dio appunto sia Antar che Isabella mi hanno detto no a questa prima proposta, io mi sono reso conto dell'errore e allora ho detto: guarda, l'alternativa è che proviamo a scrivere insieme, però non so se riesce, non te lo so dire, proviamoci e poi vediamo. E allora abbiamo cominciato prima a discutere della forma che avrebbe avuto il romanzo, abbiamo cominciato a stendere una scaletta, ci siamo chiariti su che cosa intendevamo per romanzo e fortunatamente ci siamo trovati d'accordo su questo, no? E quindi sul fatto che il libro non dovesse essere un libro di memorie di Isabella Marincolo, non dovesse essere l'autobiografia di Isabella Marincolo, la biografia di questa donna, ma che la sua vita doveva diventare lo spunto per una narrazione che avesse, diciamo, la costruzione tipica di un romanzo e non di un diario. Per fortuna su questo appunto ci siamo trovati d'accordo, perché insomma scrivere insieme un'autobiografia sarebbe stato molto difficile, e abbiamo cominciato a scalettare, a suddividerci i capitoli. Lei scriveva una parte, io ne scrivevo un'altra, poi ce le incrociavamo, io leggevo quello che aveva scritto lei, facevo delle annotazioni, lei faceva altrettanto con le mie parti, facevamo in modo di non dividerci le parti in una maniera predeterminata, quindi ci sono, fin dall'inizio ci sono stati capitoli scritti in prima persona, io Isabella Marincola ho fatto questo e quest'altro che li ho scritti io, e altri capitoli invece che magari riguardavano meno direttamente il punto di vista di Isabella, che ha scritto Isabella, magari su suo fratello che qua e là ovviamente compare anche in questo romanzo, e insomma avevamo preso un buon abbrivio, ci eravamo ben avviati in questo esperimento che appunto non sapevamo come sarebbe andato e che per questo si potrebbe definire più creolo che meticcio, cioè questo intellettuale martinicano che è scrittore, che si chiama Edouard Glissant, che dice appunto la differenza tra il meticciamento e la creolizzazione, cioè tra meticcio e creolo, e che in qualche modo il meticcio è un'ibridazione che dà un risultato prevedibile, quindi posso incrocio due tipi di piante e so che otterrò un determinato risultato. Invece la creolizzazione non è mai prevedibile, avviene per caso, avviene perché c'è un'inevitabile relazione tra le persone e succede. E da questo punto di vista noi l'abbiamo definito romanzo meticcio, ma se avessimo voluto seguire questa definizione invece l'avremmo dovuto chiamare romanzo creolo, perché è venuto veramente fuori un po' per caso, in maniera imprevedibile. Io avevo tanti timori di non riuscire ad arrivare in fondo, perché appunto so bene che la scrittura collettiva non si improvvisa, e invece poi l'unico intoppo è stato che Isabella è morta. Non ci fosse stato quello, mi sembrava che avessimo cominciato molto bene, e invece essendo morta Isabella abbiamo dovuto rifare in qualche modo, non proprio da capo, ma tenere quello che avevamo scritto insieme con lei e però ripartire con tutto il processo insieme ad Antar, fortunatamente avendo come base, oltre ad alcune scritture di Isabella, tutta la registrazione che io avevo conservato dei nostri pomeriggi. Quindi alla fine diciamo che la creolizzazione è stata ancora più imprevedibile e ha fatto sì che un romanzo che era partito per essere scritto a quattro mani, alla fine di fatto è stato scritto a sei.
Devo dire che il romanzo è molto bello, cioè c'è anche a livello di scrittura e a livello di trasporto che il lettore, la lettrice ha nel leggerlo, è molto avvincente, non soltanto perché insomma la storia che racconta è una storia particolare che molte volte insomma, soprattutto in questo periodo, non si parla molto poco dell'italiano colonialista, dell'Italia che ha colonizzato e di quello che ha comportato, no? Ma anche perché ci sono insomma tantissime fonti che voi mettete, immagino insomma tu lo racconti un po', voi lo raccontate un po', alla fine date un po' delle spiegazioni di quelle che sono anche i documenti durante il fascismo, che mettete durante il fascismo, il periodo del fascismo o di altri documenti, e per di più c'è questa cosa che a me è piaciuta molto, che di Isabella, che è molto viva, insomma lei alla persona che legge arriva proprio la sua, come sembra proprio che sta lì con le sue gambe gonfie, che ti racconta insomma la sua storia come un po' una nonna, non so, l'ho sentita molto vicina in questo, no? E col tutto che invece te e Antar avete un'età molto più giovane di lei, invece il romanzo ha, diciamo così, anche una portata su appunto di un'età un po' più avanzata, no? Che ti fa sentire proprio il tempo di questo secolo, te lo racconta, te lo fa sentire proprio nelle parole che vengono usate, no? Questo l'ho trovato molto molto bello, perché molte volte quando appunto si scrivono dei romanzi lo scrivono i nipoti, i figli, l'amico, sente, eh? Invece qui si sente quasi appunto una donna di 85 anni che le parole che usa, insomma, appunto le vengono riportate, e questo secondo me ha reso il romanzo molto vivo.
Guarda, noi abbiamo fatto a questo una grande attenzione, ovviamente appunto è chi legge che deve dare un giudizio. Per esempio di recente Frederica Randall su Internazionale recensiva il libro, e pur recensendolo in maniera molto positiva, l'unico appunto che faceva era l'esatto contrario di quello che hai appena detto. Cioè, secondo lei i due giovani, i due scrittori maschi che si erano cimentati col cercare di restituire la voce di una donna anziana, erano riusciti soltanto parzialmente nel loro intento. Quindi ovviamente le valutazioni possono essere le più diverse, è chiaro che a me fa piacere quando qualcuno dice che ci siamo riusciti, però al di là di questo noi ci siamo stati molto attenti, ecco, nel senso che fortunatamente, ripeto, avevamo come modello sia la voce di Isabella, che potevamo riascoltare, sentire come lei diceva certe cose, sentire proprio le parole che lei utilizzava per esprimere certi concetti, e avevamo alcune sue cose scritte di suo pugno, perché il lavoro era cominciato, e quindi lo abbiamo proprio usato come modello, come stampo, per poi plasmare tutto quello che invece abbiamo dovuto scrivere noi, utilizzando anche la prima persona di Isabella, perché ci sono, diciamo, tutti i capitoli del passato, perché ecco, il libro è costruito in maniera da avere come presente narrativo, come linea narrativa principale, il 1991-92, che è l'anno in cui Isabella è dovuta rientrare in Italia da Mogadiscio in guerra, è scoppiata la guerra civile in Somalia, e lì raccontiamo tutta la il tentativo, insomma, da parte di Isabella di trovare una casa, rifarsi una vita partendo più o meno da zero come profuga italiana dalla Somalia in guerra. E questa parte è scritta alla seconda persona singolare, è in qualche modo il narratore che si rivolge direttamente a Isabella e le dà del tu. Poi invece intervallati ai capitoli di questa linea narrativa si aprono degli squarci sul passato, dei flashback sostanzialmente, in ordine cronologico, che dall'infanzia fino a riagganciarsi col 91-92 raccontano i trascorsi di Isabella tra Italia e Somalia, il suo andirivieni tra i due paesi, la sua resistenza appunto disarmata ma molto, molto tenace. E questi sono iscritti alla prima persona.
Giovanni, parlando sì, sì. Di questi piani narrativi, io leggendo il libro, lo citavi anche tu, non mi è non potuto venire in mente Asce di guerra, e facendo, con tutte le differenze che tu dicevi, chiaramente quella era una storia appunto partigiana dove c'era tra virgolette un eroe al centro, qui c'è una persona che nel corso degli anni è stata collaterale a questo eroe, perché appunto il fratello di Isabella è stato un partigiano. Ci sono quindi le differenze, però è chiaro che ci sono delle similitudini da un punto di vista della struttura narrativa. La cosa che mi ha colpito molto è che Asce di guerra l'ho letto, mi è piaciuto, però devo dire che il piano narrativo che si svolge nel presente ha uno squilibrio, almeno io l'ho notato, sempre con la soggettività del lettore, c'è uno squilibrio rispetto alla parte in cui si parla invece di Vitaliano, che è molto più forte, molto più possente in quel libro, mentre invece qui c'è un equilibrio, assolutamente un equilibrio, almeno questo è quello che ho avvertito io, per cui al di là di quello che sia il piano narrativo c'è molta più simmetria, coerenza, chiamala come meglio credi. Mi chiedevo da cosa, ammesso che tu anche veda questo disequilibrio tra i piani narrativi di questo libro e quello di Asce di guerra, da cosa dipende questa differenza della forza, diciamo, dei piani narrativi? Intanto sei d'accordo anche te che forse la parte che si svolge al presente di Asce di guerra è leggermente più debole rispetto alle altre, e se E se sei d'accordo, secondo te, perché c'è questa differenza tra quel libro e questo? Hai fatto tesoro di quell'esperienza? Semplicemente qui c'è stata più forza nel racconto del presente? Qual è stato il motivo?
Dunque, guarda, sono perfettamente d'accordo su quello che dici di Asce di Guerra, al punto che lo abbiamo proprio anche messo per iscritto, quello che secondo noi rende quel libro dal nostro punto di vista non del tutto riuscito è proprio la parte al presente. La parte al presente che però in quel caso è proprio il nostro presente in cui stavamo scrivendo il libro, non siamo noi direttamente protagonisti, abbiamo creato un personaggio fittizio che però in qualche modo si muove nell'oggi di chi stava, di chi leggeva e di chi scriveva. E diciamo che ha per certi versi la funzione da un lato di rendere conto della ricerca di questo fantomatico Vietcong romagnolo che poi si scopre essere appunto Vitaliano Ravagli, e anche ha la funzione di fare un po' il parallelo, no, tra ieri e oggi. In questo credo sta il problema. Nel senso che appunto da un lato questa ricerca, questa sorta quasi di giallo, no? su chi è questo fantomatico personaggio non regge però il confronto come intensità con il resto, e poi appunto questa forzatura del voler mettere in parallelo con il presente e il passato in fondo è una cosa che il lettore fa da solo, non c'è bisogno di suggerirgliela in maniera così pedissequa. Quindi sì, sono d'accordo anch'io, però Asce di Guerra era proprio il modello, in un certo senso, per il lavoro di Timira, nel senso che mi rendevo conto che Timira sarebbe stato un romanzo particolare, in cui avremmo forzato un po' la parola romanzo, tant'è vero che lo chiamiamo meticcio, non solo per dire che racconta una storia meticcia, ma per dire anche che lo fa meticciando vari linguaggi, vari generi, no? Tra cui anche il romanzesco, ma non solo, così come Asce di Guerra, che meticciava narrazione, documento, fiction, realtà storica. Lo stesso fa Fatimira, quindi andava un po' in quella direzione e di conseguenza sì, credo che la differenza sia che sono passati da quando abbiamo scritto Asce di Guerra, ormai 12 anni, e nel frattempo ci siamo resi conto di quello che avevamo sbagliato in quel libro, abbiamo fatto probabilmente insomma qualche passo avanti, abbiamo un po' più di mestiere dalla nostra. In questo caso poi appunto non c'era solo Wuming a scrivere, ma abbiamo avuto appunto un apporto differente, lì c'era Vitaliano Ravagli, qui c'erano altre due persone, e quindi con esperienze differenti, e credo che tutto questo insomma ha fatto sì che Timira, per ammissione diciamo anche dei miei soci quando l'hanno letto, abbia superato quei problemi che aveva di equilibrio appunto, che aveva Asce di Guerra, che era sempre un po' sul punto di esplodere diciamo, e invece Timira appare più compatto, nonostante abbia una quantità di linguaggi e di cifre molto varia, perché diciamo l'unica parte che riguarda veramente il presente di oggi sono quattro lettere che io scrivo a stesura ormai ultimata a Isabella per dirle abbiamo finito il romanzo, quello che succede nel mondo è questo, ne vorrei parlare con te, però purtroppo non possiamo farlo, e rivado con la mente un po' a come è nata la storia, perché ci siamo resi conto io e Antar che questo era proprio un romanzo nato da una relazione, nato da un'amicizia, e che questa poetica dell'amicizia, della relazione che si fa storia, che si fa racconto, doveva emergere dal romanzo, cioè doveva essere parte del racconto stesso, non soltanto qualcosa che avremmo raccontato quando ci avrebbero fatto la domanda come mai che vi siete messi a scrivere insieme appunto un italo-somala, un italiano, un somalo diventato italiano, come è nata sta cosa. abbiamo pensato che fosse importante raccontarlo già nelle pagine del romanzo. E quelle sono appunto quattro lettere, poi ci sono queste parti scritte in prima persona al passato, che riguardano il passato, ci sono queste parti scritte alla seconda persona singolare, che riguardano invece, diciamo, la linea narrativa del presente narrativo 91-92, e poi ci sono dei documenti, perché ogni tanto la narrazione si interrompe per brevi squarci documentali, piccoli documenti d'archivio che cercano di testimoniare, di dare così la sensazione a chi legge che sta leggendo non una storia ambientata nella terra di mezzo di Tolkien, ma nonostante possa sembrare, visto che si parla di colonialismo italiano in Somalia, che per quanto ne sappiamo dalla storia appresa a scuola potrebbe pure essere la terra di mezzo, invece no, è qualcosa che insomma ha uno sfondo tutto reale.
Infatti devo dire che questi, insomma, reputo i documenti anche molto importanti proprio per questo, per riportare, diciamo così, chi legge a un fatto realmente accaduto storico, perché molte volte quando ci sono dei racconti personali sembra quasi che, insomma, che non sia reale, no? Che diventa romanzo, diventa. Invece questa questione dei documenti pure secondo me è molto importante, perché ricorda proprio le parole che usate da il papà di Isabella, Giorgio, insomma, in Somalia, i suoi rapporti con il fascio, con Mussolini, con il re. Insomma, devo dire che è un bel pezzo di storia che ci avete raccontato, che purtroppo molte volte si omette, no? nel nostro paese. E visto, insomma, dalla parte poi di una ragazza che in realtà, appunto, quasi in maniera stupefacente ottiene la cittadinanza italiana, nel senso che lei da piccola e il fratello Giorgio e Isabella da piccoli vengono portati, strappati alla madre, in qualche maniera portati in Italia, dati alla famiglia italiana del loro padre e cresciuti da italiani con una cittadinanza italiana, quindi quasi. E penso anche per questo siano potuti poi sopravvivere appunto alle leggi razziali del fascismo e via dicendo, quasi insomma degli alieni appunto nel nostro paese. E questa storia, insomma, io l'ho trovata appunto molto interessante. Conosciamo la storia di Giorgio in qualche maniera, perché ultimamente erano usciti dei libretti e via dicendo, ma la storia di Isabella, anche di una ragazza, di una donna che voleva dire, no, anche in tutta la sua insomma, in cui molte volte per le donne anche la pelle, il colore della pelle è una cosa, no, che attrae molto, c'è questo rapporto insomma anche con l'uomo bianco tra virgolette, tutto ciò che è anche l'apparato sessuale via dicendo, che anche sessista, che insomma
molto forte,
molto forte,
perché sicuramente il razzismo italiano del periodo coloniale si è molto nutrito di questo, cioè è un razzismo la cui identità appunto nasce nelle colonie, quindi è molto legato a un immaginario maschile, perché nelle colonie italiane, che non erano per gran parte colonie di popolamento, a parte negli anni 30 i 20.000 che andarono in Libia, per il resto si trattava quasi sempre di un colonialismo fatto da maschi, fatto da funzionari, fatto da militari, soldati, che quindi in qualche modo forgiarono in senso proprio anche fortemente sessista il razzismo italiano, razzismo che poi fu determinante per definire l'italianità stessa, perché nel processo di formazione identitaria del popolo italiano dopo il Risorgimento il colonialismo entra fin da subito in maniera molto importante, proprio con questa funzione, cioè se andiamo a vedere gli scritti di alcuni dei padri del Risorgimento, quando aggredimmo la Libia nel 1911, quando aggredimmo l'Abissinia e poi venimmo sconfitti ad Adua, ma ancora prima, insomma, quando facevamo i nostri primi tentativi timidi di diventare un impero coloniale, questa cosa delle colonie veniva vissuta come un modo per farsi valere, per darsi un'identità non più di vittime, no? La grande proletaria si è mossa, ma finalmente di dominatori, finalmente di civilizzatori. E quindi, insomma, nel DNA dell'italiano, così come si è formato in maniera fortissima durante il fascismo, ma già dopo l'unità, questa dimensione sessista, razzista è stata molto forte, e noi cerchiamo di raccontarne un po' la genealogia, cerchiamo di far vedere come sulla pelle di Isabella, di una donna di colore italiana, già negli anni 20, risiedente a Roma, come si è evoluto questo razzismo italiano, le varie facce che ha avuto, come è cresciuto da questa sua iniziale genealogia molto stretta, molto strettamente intrecciata con le colonie, che cosa pian piano è diventato, perché poi Isabella ne ha vissuti tanti e diversi di razzismi, no? Appunto quello imperiale in qualche modo, poi quello molto più diciamo molto più sessista, se vogliamo, nel dopoguerra, e poi quello impaurito dal diverso che ha vissuto quando è tornata qua nel 91. E lei qualche volta provocatoriamente però diceva come l'impressione che la Roma degli anni 30, dove c'erano le leggi razziali, che però in qualche modo su di me non hanno avuto un effetto diretto, ho l'impressione che quella Roma fosse in realtà meno intimamente razzista dell'Italia che ho trovato nei primi anni 90, quando sono tornata dalla Somalia e la gente mi chiedeva, stupita: ma davvero lei è italiana? Ma scusi, ma con quella pelle lì? Ma è nata a Mogadiscio? Ma che sta dicendo? Mentre nell'Italia degli anni 30, fiera in qualche modo, no, del suo impero, questa italiana con la pelle scura in un certo modo era una specie di cosa da far vedere, da mostrare, no? Era il segno che appunto si potevano civilizzare anche popoli inferiori, no? Isabella Marincola, che sa recitare Dante, era una dimostrazione che insomma la civiltà italiana poteva imporsi su questi popoli, anche su una che aveva un po' di sangue selvaggio, e quindi ovviamente un razzismo altrettanto schifoso, però per certi versi Isabella lo considerava meno intrusivo, più paternalista, meno cattivo, meno impaurito, e quindi per certi versi, almeno sul singolo di colore, perché chiaramente non stiamo parlando di quello che successe agli ebrei del ghetto di Roma per effetto delle leggi razziali, no? Tutti i distinguo vanno fatti a seconda delle situazioni, però lei sulla sua pelle diceva di aver vissuto forse un razzismo più fastidioso, più crudele negli anni 90 che non negli anni 30.
Beh, sicuramente sono gli anni in cui l'Italia scopre tantissimo, riscopre in qualche maniera una forma di razzismo proprio nella radice.
E forse dipende anche dai rapporti di forza, perché per quello che dicevi te, quello degli anni 30 era un razzismo che comunque aveva insito in se stesso un senso di dominio su chi veniva, mentre invece adesso dalla fine degli anni 80 in poi, con i primi flussi migratori, c'è stato comunque, soprattutto nella retorica pararazzista, questa logica dell'invasione, che quindi ha provocato evidentemente una risposta molto più aggressiva, proprio perché era una risposta
meno sicura di sé.
Esatto, meno sicura, sì, di sé. Giovanni, noi andiamo a chiudere.
Ti dobbiamo, purtroppo,
in modo da provare a sentire anche Antarti. Ringraziamo moltissimo per la disponibilità, per il tempo che ci hai concesso, e soprattutto parte del ringraziamento lo facciamo a te, il resto lo faremo a Antarti, per averci raccontato questa storia che io, leggendo, quando ho preso il libro, l'ho sfogliato in libreria, e vedendo che c'erano le foto, ho visto che era, come dire, si poteva sintetizzare da libraio in una storia vera. In realtà, poi leggendolo, la cosa che mi è piaciuta più di tutti è che una storia vera, spesso questa accezione si usa in senso anche un po' dispregiativo, no? Un po' hollywoodiana, sì, film basato su una storia vera, è diventata una vera storia, e questo è una cosa che, lo dicevamo prima di collegarci con te, che raramente ci capita. Noi facciamo questa trasmissione ogni settimana, quindi spesso presentiamo dei libri che abbiamo letto al volo, ci sono più o meno piaciuti. Questo è un libro che abbiamo amato, l'abbiamo detto all'inizio, quindi mi sembra giusto dirlo a te. E prima di salutarti ti facciamo la domanda che facciamo a tutti gli autori che sentiamo ormai da anni. Vorremmo sapere da te, visto che questa è una trasmissione di lettori per lettori, cosa stai leggendo adesso?
Allora, proprio in questo momento, sì. Allora, ti faccio la citazione giusta andando direttamente al comodino, perché tra l'altro è una lettura che mi sta veramente piacendo molto. Allora, l'autore si chiama Marcello Anselmo, e l'edizione, la casa editrice è Mesogea. Il titolo è La Zantraglia, i mestieri del mare al tempo dei container. Ed è una
Valerio sta prendendo appunti.
Guarda, mi interessa
veramente molto. Stavo pensando poi di recensirlo anche per il nostro blog, perché è un racconto dall'interno di che cos'è il lavoro portuale e il lavoro sulle navi container da trasporto, che spesso ci dimentichiamo, no? in questa epoca di smaterializzazione, in realtà le merci, insomma, girano ancora dentro ai container e in gran parte su grandi navi da carico, quindi che diciamo in qualche modo gli strumenti della globalizzazione sono spesso queste grandi navi. E l'autore ha lavorato sia al porto di Napoli inizialmente, quindi racconta la storia, come si è evoluto il lavoro del portuale, e poi a un certo punto, stanco di stare a terra e di vedere partire i container, si è imbarcato.
Bellissimo.
E con una grande nave da carico ha fatto il giro dei maggiori porti del Mediterraneo e racconta come funziona, in tono molto narrativo, da quasi gonzo journalism. Io lo sto trovando veramente un grandissimo libro, sono molto contento che me l'abbiano regalato a Napoli dei compagni di Napoli alla Balena, e sono molto contento che me l'abbiano regalato.
Allora, grazie anche per questo stimolo di lettura, noi ti ringraziamo, diamo appuntamento a una prossima volta, perché insomma speriamo che ce ne siamo. Grazie mille e a presto.
Grazie, ciao, a voi, grazie,
ciao,
tante.
Ciao, ciao.
Ciao, buona serata.
Grazie, ciao, anche ciao. A te, ciao. Va bene, siamo tardissimo, facciamo una domanda.
Non ci vuoi mandare a casa?
No.
Senti, ma cambiare la base almeno?
No, questa. Però questa è un po' di tema, perché sai che questa canzone si chiama Close to Ilva. Lo sapevi?
Di tema rispetto all'ultima cosa che ci ha raccontato Giovanni. Comunque mi ha affascinato tutto il racconto di Giovanni, di alcune di queste cose ne andremo a parlare con Tar, che sentiremo a minuti, ma anche questo... La Zantraglia di Marcello Anselmo, che domani vado a cercare di procurarmi
subito,
anche se,
ha
detto un editore che
però
lo cercheremo, sfrugliremo le varie librerie che più o meno frequentiamo. Facciamo una mezza
tre
pausa
secondi.
Ma sempre con questo
con questo Close to Ilva. Questo è sull'Ilva di Taranto,
sì, se l'ho capito. Grazie Cristina.
Allora, ecco, subito ritorniamo in diretta e siamo in collegamento telefonico con Antar. Ciao.
Ciao, ciao. Cristina.
Allora, coautore di questo libro, Timira, con Vuming 2, e c'è qui insomma anche Valerio.
Vabbè, ciao, Antar.
Ovviamente, ciao. Devo dire, immagino, comunque insomma, come primo libro essere co-scrittore o firmare un libro con Wuming, insomma, immagino che ci sia stato entusiasmante, insomma, anche per quanto si impara a scrivere, come si scrive un libro, insomma, un libro che è venuto benissimo. Mi ha fatto, insomma, tanti complimenti a Giovanni per come l'avete scritto, per la capacità narrative, per l'intreccio di storie, ma anche di scrittura. E niente, quindi, insomma, come prima domanda mi sarebbe piaciuto capire, cioè, come è stato per te scrivere questo libro, soprattutto perché immagino che piano piano sei andato a scoprire anche la storia della tua famiglia, a partire da tua madre piuttosto che da tua zia, di tuo zio, che non so, insomma, se conoscevi così approfonditamente, conoscere anche la storia della Somalia dal colonialismo ad oggi, insomma, immagino che sia stato per te anche un bel viaggio, anche emotivo, molto forte.
Ma guarda, Cristina, più che altro io sono letteralmente subentrato al progetto, perché in realtà il libro dovevano scriverlo Isabella e Giovanni, quindi quindi era una cosa, un progetto loro, perché dopo che era uscito Razza Partigiana, la storia di Giorgio Marincola, nel 2008 Giovanni e Isabella si erano incontrati in una libreria e Giovanni si è avvicinato, dice: signora, vorrei farle qualche domanda, potrei venire a fare due chiacchiere con lei. Questo a settembre del 2008, queste chiacchierate erano diventate un giorno a settimana, il mercoledì, lui veniva a casa, poi alla fine 50 ore di registrato, e allora dopo si sono chiesti, erano diventati anche amici, si sono detti: che cosa facciamo di queste cose, di tutte queste ore registrate? Allora, così, parlando fra loro, è venuta fuori l'idea di scrivere qualcosa, una storia, un romanzo, un qualcosa, e quindi hanno cominciato a lavorarci insieme, loro due, e questo a... verso settembre, un anno dopo quasi, settembre del 2009, hanno cominciato a lavorare, si dividevano i capitoli, ognuno parlava, cioè, proprio in modo sciolto. Una cosa anche bella era, perché vedere due persone con età differenti, anagrafiche differenti, vedere così tutte e due presi in questo progetto, questo giocattolo in qualche modo che si rimpallavano loro due, e quindi hanno cominciato a scrivere questa cosa. Io ero comunque nei dintorni, se avevano bisogno di me anche per fargli un caffè lo facevo, non era piacevole proprio questa idea di questo rapporto tra una persona d'età e un ragazzo giovane. Poi purtroppo è successo che Isabella è morta, e a me è sembrato un gran peccato lasciar perdere, perché comunque il punto di vista di Isabella rispetto a quella di Giorgio, Isabella 80enne, Giorgio morto a 20 anni, era anche un bello spaccato da raccontare all'Italia, no? Quindi, perché Isabella e Giorgio incarnavano, come dire, questo grande rimosso della storia italiana, che è la questione coloniale, no? Quindi è una famiglia che dentro di lei aveva, come dire, proprio questa storia, no? Non parlavamo di fiction, parlavamo di, certamente c'è molta fiction, però parlavamo di un dato reale, capito? Quindi ho chiamato Giovanni dopo che Isabella era morta, ho detto: Giovanni, senti, prova a sentire lento e senti se eventualmente posso subentrare io, perché mi farebbe molto piacere, come dire, scrivere questa storia, che mi auguro che Isabella ne sia contenta. Quindi è nato così, capito? Cioè, quindi è stata una cosa estremamente naturale questo subentrare, capito? E quindi per me non saprei neanche dirti in realtà sì, ho imparato molto nel modo, molte di quelle cose sul coloniale, sulle storie di Isabella le sapevo, perché lei comunque era una persona che parlava molto del suo vissuto, del suo, anche senza inibizioni, era una persona molto, parlava come mangiava in qualche modo, quindi era anche diretta nelle cose, a volte anche abbastanza spigolosa, quindi molte delle cose della sua vita le conoscevo in qualche modo, molte cose sulla Somalia, sul colonialismo, comunque le avevo fatte anche a scuola, quindi all'università, quindi sapevo abbastanza. Più che altro è stato, come dire, mettere insieme tutte queste cose qua e trovare un ritmo, trovare un modo di, come dire, di non annoiare, perché era fondamentale parlare di una storia di un paese che comunque non esiste più da tanto tempo, 20 anni di guerra, e che non esiste quasi più nella carta geografica per alcuni aspetti, e parlare di robe come Bettino Craxi che va in Somalia, la cooperazione allo sviluppo dell'amministrazione fiduciaria, c'erano tantissime di quelle cose di cui in Italia non si ricordava più nessuno. Allora, come raccontarlo, soprattutto a un pubblico giovane come il pubblico dei lettori di Wuming?
Io avrei due domande per te. Sì. Intanto, partendo da quello che tu raccontavi del tuo subentrare a Isabella nel raccontare. Mi faceva una domanda, diciamo, di tipo tecnico. Ora non so se tu hai avuto già esperienze di scrittura.
Ma, proprio come, guarda, come romanzo no, però io è da tanto che scrivo racconti. Però, come dire, la lunghezza di un romanzo no, è stata per me una prima esperienza, questa qua.
E com'è stato dividere, perché immagino che già scrivere, soprattutto con la portata di un romanzo, appunto, sia una cosa che comunque può dare un po' la testa, sia come esaltazione ma anche come paura, tra virgolette, di non farcela. Iniziare a quattro mani un progetto, quindi a quattro mani, per quanto già sviluppato, tra l'altro con un componente di un collettivo letterario che, insomma, ha il suo nome, lo diceva prima Cristina. Come è stato? È stato qualcosa con cui sul cui ritmo ti sei dovuto accordare? Ti è venuto naturale? Avete strutturato delle tecniche? Avete usato un flusso?
Ma guarda, ti dico, guarda, non ci sono state proprio delle cose che hanno creato affinità. Nel senso, quando prima di tutto parlavamo molto, ma in ogni capitolo noi parlavamo molto, parlavamo di dischi, parlavamo di film, perché noi in qualche modo mi sono reso conto che la scrittura collettiva comunque è proprio, come dire, anche un ragionamento condiviso, più che la scrittura, diciamo, è l'ultima fase, proprio la fase finale di un lavoro. Tutto quello che prepara era faccio proprio un esempio, c'è un capitolo all'interno, perché così si capisce bene, sì. Quando Isabella sta andando via da Mogadiscio, questa siamo alla prima parte, e va a trovare questo signore che abita vicino a casa, Mogadiscio in guerra, distrutta, va a trovare questo signor Farid, che ha le faraone volturine, no?
Sì,
e questi uccelli che poi trovano poi invece lui divorato da questi uccelli. Allora noi ci siamo chiesti, per dire, faccio un esempio, come possiamo raccontare la guerra da un altro punto di vista? Cioè, di solito la guerra si scrive, si racconta con i bambini o cose trazianti. Allora abbiamo cominciato a parlare liberamente di alcune cose che ci erano piaciute. Allora abbiamo parlato di proprio di un film che si chiama Walter for Bashir, quando gli israeliani entrano in Libano, e c'è un film di Cartoonist, un cartone, capito? E ci sono due episodi, due scene molto interessanti, questo militare israeliano che è da un analista, che continua a raccontare questo sogno ricorrente dei cani che corrono dietro.
I cani, sì.
E c'è un'altra scena, in qualche modo, che quando gli israeliani entrano in Libano e passano per l'ippodromo di Beirut e ci sono i cavalli arabi agonizzanti. Ecco, per dire, cioè, quindi la scrittura alla fine era proprio la parte conclusiva di un discorso, e tutto quello che invece era quello che preparava, tutti gli ingredienti, erano, come dire, cercare di visualizzare ciò che volevamo raccontare e soprattutto cercare un ritmo. Dare ritmo a una storia che è complicata, perché è una storia che parla di 80 anni tra Italia e Somalia, capito?
Sì, infatti, guarda, devo dirti intanto grazie per averci svelato, diciamo, questo trucco. Tra l'altro, in realtà non è neanche un trucco, il discorso che spesso molti autori non confessano quelle che sono le influenze creative che arrivano da altri. Mentre parlavi, mi sono, quando stavi parlando appunto dell'ispirazione, tra virgolette, dell'input che vi ha dato Walter per Bashir, poco prima che tu parlassi mi è esploso veramente nel cervello il ricordo della scena dei cani, perché è fortissima, è chiaro che poi contamina e devo dire che poi si vede questo flusso nel romanzo. Tu prima parlavi di Craxi, io ho, ahimè, una certa età, per cui ho memoria di quel periodo, devo dire che però ti mira, scusami?
Sì, è vero, ti ricordi.
Però guarda, dirla tutta, in realtà mi sono ricordato di ricordare leggendo il libro, sì. Perché era da italiano l'avevo assolutamente rimosso, come dire, aderendo a quel processo di rimozione che c'è stato negli ultimi 20 anni. Parlando con Giovanni, io usavo questa sintesi molto, se vuoi anche un po' brutale, dicendo che quando io ho comprato il libro ho visto che c'erano le foto dentro, mi sono reso conto che poteva essere sintetizzato un po' alla maniera di Hollywood con una storia vera. In realtà la vostra capacità, a noi questo libro è piaciuto veramente tantissimo, è stata quella di farla diventare una vera storia, per cui sì, la protagonista ha una storia vera, però poi c'è questo miscuglio tra romanzo, storia, ed è una cosa che funziona assolutamente bene.
Senti, noi purtroppo dobbiamo quasi lasciarci.
Non c'è
problema. No, l'ultima domanda che ti volevo fare è che insomma, raccontare insomma la storia della Somalia, l'Italia, in Italia insomma c'è tanto di cui parlare, e in qualche maniera insomma tu un po' ce la racconti, cioè Isabella ce la racconta anche raccontando un po' la tua attività politica in Italia, cercando di tirar fuori soprattutto negli anni 90 quella che era la guerra allora, ma immagino insomma la situazione anche oggi, come insomma com'è vivere in Italia oggi da italiano somalo? Spero per te che hai ottenuto la cittadinanza nel frattempo.
Sì, insomma, nel 91.
Già nel 91, perfetto. E, insomma, una battuta, però insomma, ci piacerebbe un po' capire anche com'è vivere oggi.
Ma guarda, sai com'è, è anche difficile perché sono qua dal 1983, quindi sono venuto a settembre dell'83, sono quasi 30 anni, ho passato quasi più tempo in Italia che in Somalia, perché sono venuto via dalla Somalia che avevo 20 anni con una borsa di studio del Ministero Affari Esteri, quindi cooperazione allo sviluppo, prendevo 420.000 lire. Non so com'è, cioè nel senso mi rendo conto che l'Italia da quando sono venuto io sta cambiando, cioè si vedono sempre più colori per le strade, cosa che quando sono venuto io erano veramente poche. L'università era certamente, c'erano molti borsi di studio, molti ragazzi dell'Africa, molti, adesso ce ne sono molto meno, perché chi ha soldi in Africa, africano, chi ha soldi preferisce andare negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, e di solito una volta si veniva qua a studiare perché il governo italiano rilasciava molte borse di studio. Io ti dico, proprio una battuta, io credo che in qualche modo, e questo forse potrebbe dare un quadro anche a quello che è Isabella, la storia di Isabella, la storia di Giorgio. Ecco, quando mia madre è rientrata dalla Somalia nel 91, e siccome avendo vissuto qua in Italia negli anni 30, 40, quindi le leggi razziali, il fascismo, quindi aveva, come dire, vissuto ben temprato in Italia con varie fasi, anche forti, la difesa della razza per loro due è stata sicuramente una cosa. Però mi raccontava mia madre che il razzismo, che quello che l'ha colpita di più, era quello ultimo, quello del 91, no? Perché diceva in qualche modo quel razzismo degli anni 30, 40 in Italia, boh, comunque era una espressione, l'Italia era una grandiera, le colonie, portava la civiltà, il fardello dell'uomo bianco, quindi civilizzava il mondo, quindi avere qualche negretto, la banana, qualcosa, era un simbolo di grandezza, no? Quindi l'Italia porta la civiltà, porta la luce in mezzo ai barbari, ai selvaggi, africani, queste cose. Quindi Isabella era, come dire, una sopravvivenza, una testimonianza di questa grandezza italiana. 91 invece, quando rientra, si ritrova invece che la sua italianità era completamente messa in discussione. Lei di dov'è? Marocchina, brasiliana, di dov'è? Lei tunisina, perché però questa cosa l'aveva molto colpita. Io siccome ero già cresciuto in questo ambiente, quindi che, come dire, che essere italiani equivale a essere bianchi, no? Non esistono italiani neri, no? Questa è un po' la massima che c'è in Italia, no? Sì. L'Italia è un paese caratterizzato, più che un paese razzista, è un paese razziale, nel senso essere italiani equivale a essere bianchi. Quando lei è rientrata, questa cosa l'ha colpita, allora dice bisogna raccontare assolutamente la storia di Giorgio Marinco, un paese che sta diventando monocolore, no? Perché una volta ho sentito un'intervista a un attore italo somalo, Yunis Bashir, diceva: tu qual è la parte che non potresti mai impersonare? La parte di un partigiano. Isabella è saltata, dice: no, bisogna dire una storia, che c'è questa storia qua. E quindi in qualche modo è la cosa, diciamo, proprio l'esigenza, l'urgenza, e questa combinazione, che le casualità non esistono mai, il fatto che Carlo e Lorenzo siano gente che abita poi all'Esquilino di Roma, siano interessati alla storia di Giorgio, e quindi tramite la storia di Giorgio poi si arriva alla storia di Isabella, in qualche modo il simbolo, no? Che esistono italiani non bianchi.
Sì. Ma secondo te in Italia la storia della Somalia è conosciuta? E con questa concludiamo.
Ma no, perché guarda, c'è un problema di fondo: l'Italia non sa niente della Somalia perché non ha un passato coloniale, cioè l'Italia è fatta di brava gente, quindi gli italiani non sono stati mai colonialisti, quindi per riuscire a sapere qualcosa della Somalia bisogna prima di tutto farsi un'idea che l'Italia è stato un paese colonizzatore, e questo non c'è. Io ho fatto storia contemporanea, vecchio ordinamento, ci sono due esami caratterizzati, uno è storia del regolamento, va bene, però c'è la storia d'Italia nel secolo XX, non c'erano quattro righe sul colonialismo italiano. Per studiare qualcosa del colonialismo italiano bisogna fare esami caratterizzanti, storia dell'Africa del XX secolo o storia dei paesi atlantici in scienze politiche. Quindi il problema della Somalia che cos'è? Il problema della Somalia, come dell'Eritrea, come dell'Etiopia e forse anche come la Libia, il problema della Somalia è un problema di rimosso. Che cosa si rimuove? Si rimuove il fatto che l'Italia è stato un paese colonizzatore, e se riusciamo a riprendere questa idea che l'Italia, come la Gran Bretagna e la Francia, ha avuto delle colonie, fra le colonie c'era la Somalia e c'era l'Eritrea, a questo punto in qualche modo credo questa cosa qua sia anche una ragione per fare un discorso postcoloniale in Italia.
Spento il microfono, scusate. Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo. Ora avremmo parlato con te, Giovanni, per ore, perché sì, appunto, avete anche una capacità dialettica, non solo di scrittura, molto avanzata e anche molto avvolgente. Noi ti ringraziamo tantissimo, non solo per questo libro, ma anche per la chiacchierata. Non so, speriamo
grazie
prima
voi,
o poi
ragazzi,
di.
Buon lavoro, grazie. E salute ai vostri ascoltatori.
Grazie, a presto. Ciao,
a presto.
Buona
ciao,
serata. Grazie.
Ciao.
Grazie.
Perfetto, siamo
andati proprio oltre, però è stato assolutamente un piacere.
Poi non dire a me che ti faccio, perché pure te parli.
Vabbè, c'è piacere e necessità. Il piacere è stare qui a parlare con Antar Mohamed e con Giovanni, vale a dire Wooming 2 di Timira, romanzo meticcio, pubblicato da Einaudi, Stile Libero. La necessità è quella di andarmi a coricare.
Per cui vi salutiamo.
Sì.
Non abbiamo chiesto a Antar cosa stava leggendo.
Noi gliel'abbiamo chiesto, ma magari capiterà Vabbè. Più avanti. Noi vi diamo appuntamento in linea teorica per il
lunedì prossimo.
Comunque sappiate che quella che avete ascoltato, che parlava di Timira, è Tabula Rasa, trasmissione di lettori per lettori, che ormai da 2 anni va in onda sull'87.9 di Onda Rossa, 87.9 di Onda Rossa, che dopo il nostro andar via continueranno comunque a trasmettere
con Radio Possum.
Ciao.
Ciao.